Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Incendi in Francia e Spagna, le fiamme si avvicinano alle città di Madrid e Bordeaux. Per ora sono 300.000 le persone evacuate. In Spagna è morto un uomo in un bosco vicino a Valencia. Intanto in Cisgiordania due palestinesi sono stati feriti in un attacco israeliano e 70 persone sono state arrestate. I coloni aprono 4 nuovi avamposti nel territorio. Dopo gli scontri in Valsusa di oggi tra manifestanti No TAV e polizia, la destra risponde attaccando la sinistra e paragonando i fatti agli scontri di Bologna. Le opposizioni condannano le violenze. Mentre sulla morte di Abderrahim Fakir arriva un nuovo video, si vede una macchia di sangue sotto la testa. Per l'avvocato della famiglia di Fakir è la prova che sia stato picchiato. Se l'è fatto da solo, rispondono i legali dei due poliziotti. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Violenti incendi stanno distruggendo vaste aree boschive in Francia e Spagna, avvicinandosi sempre più pericolosamente ai centri urbani e costringendo le popolazioni alla fuga. In Spagna le colonne di fumo hanno raggiunto la capitale Madrid. La popolazione è stata costretta a indossare le mascherine. Un uomo è morto in un incendio boschivo vicino a Valencia. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
È ancora fuori controllo l'incendio che sta arrivando alle porte di Madrid. Le fiamme continuano ad avanzare e hanno costretto all'evacuazione di altri due comuni e del posto di comando dove si coordina la lotta contro il fuoco. In tutto sono quasi 90.000 gli sfollati, trasfollati e confinati, oltre 45.000 gli ettari andati a fuoco in appena 48 ore. Nessuna vittima per ora qui a Madrid. Le fiamme sono ancora lontane diverse decine di chilometri dalla capitale spagnola, ma l'odore di bruciato intanto è arrivato anche in città e nel cielo si nota una nebbiolina arancione dovuta alle particelle di cenere. Le autorità raccomandano di rimanere in casa e di usare mascherine all'aperto. Stamattina il premier spagnolo Pedro Sanchez ha visitato le zone colpite dall'incendio e ha ampliato l'area compresa dall'emergenza nazionale. La situazione resta complicata e l'evoluzione dipenderà dalla meteorologia. Le temperature sono scese ma il vento rimane forte e continua a spingere le fiamme. Si spera però che nella notte ci possano essere anche alcune precipitazioni.
In Francia intanto le aree interessate dalle fiamme sono la Gironda nel sud-ovest del paese, da dove sono state evacuate circa 167.000 persone, e il Dipartimento delle Lande con circa 30.000 evacuati. 1.500 militari sono mobilitati questa sera per sostenere le evacuazioni dei residenti. Il servizio da Parigi di Francesco Giorgini.
Per la Francia, che come altri paesi lotta da giorni contro gli incendi, le ultime 24 ore sono state le peggiori dall'inizio dell'estate. Le cifre comunicate dal Ministero dell'Interno e della Protezione Civile sono le peggiori di sempre. Già 98.000 ettari bruciati, record storico annuale, siamo solo a metà stagione. Più di 30 incendi in tutto il paese, concentrati soprattutto nel sud, con l'epicentro in Gironda, dove il focolaio principale tra la costa atlantica e la capitale regionale Bordeaux, che resta per ora incontrollabile, ha incenerito più di 30.000 ettari, principalmente di pineta, costretto all'evacuazione di oltre una dozzina di comuni per un totale di oltre 160.000 persone tra abitanti e turisti, e ridotto in cenere almeno 140 abitazioni. Un mega incendio su un fronte di decine di chilometri che minaccia l'area metropolitana di Bordeaux e contro cui lottano più di 1.000 pompieri con il supporto di un migliaio di militari del genio dispiegati d'urgenza. Se si aggiungono i 30.000 evacuati a causa dell'altro grande focolaio ancora incontrollabile della regione nelle Landes, sono quasi 200.000 le persone evacuate in Francia nelle ultime 48 ore a causa degli incendi. Il governo è riunito di nuovo questo pomeriggio in cellula di crisi, mentre il presidente Macron, dopo aver annunciato l'ingaggio dell'esercito a sostegno dei pompieri, ha confermato l'arrivo di aiuti da 8 paesi nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea, contingenti di pompieri e soprattutto una dozzina di aerei e elicotteri antincendio.
La destra risponde agli scontri tra manifestanti Notav e polizia avvenuti oggi in Valsusa durante la marcia contro quelli che il movimento chiama i cantieri della devastazione. Il ministro Piantedosi ha parlato di qualcuno che cerca un'escalation, invitando tutti gli altri partiti a prendere posizione. Il ministro Tajani ha definito l'opposizione tollerante, se non addirittura connivente, con i teppisti, i violenti e i gruppi eversivi, da Bologna alla Val di Susa, legando due fatti che non hanno nulla in comune. Da Renzi, Bonelli, condanne contro le violenze, anche il Partito Democratico ha espresso solidarietà nei confronti della polizia. In serata ha parlato anche Mattarella, dicendo di essere vicino ai 50 agenti rimasti feriti. Sentiamo Marco Revelli, giornalista e politologo.
Sono 30 anni che, con un'opera che è rifiutata dalla popolazione della valle, che è imposta, una valle che da 30 anni è militarizzata, è umiliata e ogni anno si replica questo scenario. È un miracolo che non ci sia un tasso di sabotaggio e di violenza maggiore, che si rimanga, come dire, agli scontri da manifestazione di massa.
I partiti d'opposizione non hanno mai avuto nulla a che fare con questo movimento?
No, il Partito Democratico, ma anche quando non si chiamava ancora Partito Democratico, è stato sempre testardamente per la grande opera. Sono innocenti, se questo è il termine che si può utilizzare, e gli altri sono colpevoli, o sono colpevoli, secondo di come si vede, se ci si mette dalla parte di chi non vuole quell'opera.
Sulla scia di quanto è avvenuto a Bologna e anche nei fatti precedenti è scattata subito la pesante strumentalizzazione della destra.
La destra crea le condizioni del disordine e poi guida al disordine. E la tecnica con cui questa orribile destra eleva a proprio emblema la polizia, perché non ha altro strumento per controllare situazioni che sono di per sé caotiche, sono prodotte dalle sue politiche.
E passiamo a Bologna con la morte di Abderrahim Fakir. In attesa di conoscere nel dettaglio i risultati dell'autopsia, che confermerebbero lo schiacciamento e la morte per asfissia dovute alla presenza di sangue nei polmoni, un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte dell'uomo, con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Secondo i legali dei poliziotti, è stato Fakir stesso a procurarsi la ferita, strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, è la conferma che Fakir sia stato picchiato. E come c'è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto. Non è sangue esterno. Cosa c'entra la cocaina? Ha detto Anselmo. Un'altra ipotesi circolata è che il sangue nei polmoni non sia dovuto ai 5 minuti in cui Fakir è stato schiacciato a terra dai poliziotti, ma al successivo intervento dei soccorritori del 118 e alle manovre per rianimarlo. Sentiamo Fabio De Iaco, primario di pronto soccorso a Torino, già presidente di SIMEU, la società scientifica di medicina di emergenza e urgenza.
Quello è un intervento congiunto, forze dell'ordine e soccorritori, mancavano i sanitari più avanzati, però avrebbero dovuto intervenire assieme, i soccorritori avevano comunque un ruolo nella tutela della salute di Fakir.
In quei casi i soccorritori possono intervenire solo col via libera dei poliziotti, hanno una loro autonomia?
Questa cosa non è particolarmente chiara, ma ripeto, è evidente che nel momento in cui si coinvolgono per il soccorso, in qualche maniera si deve andare avanti assieme.
L'ipotesi che il sangue nei polmoni potrebbe derivare dalla compressione nel tentativo di rianimare. È un'ipotesi plausibile secondo lei?
È molto difficile dare una risposta su questo. Credo davvero che sia una fase troppo preliminare e non credo che sia poi alla fine il punto sostanziale degli esiti dell'autopsia.
Come mai dice questo?
Perché il tema è qual è il meccanismo per cui si è presentato quel sangue. Il sangue potrebbe anche essere semplicemente il risultato, che so, di un edema polmonare acuto durante l'arresto cardiaco. Non ho mai visto sanguinare per una compressione da rianimazione, sinceramente, non in quella maniera. Però ripeto, basarsi su questo elemento secondo me ci rischia di essere fuorviante.
Qual è l'elemento fondamentale secondo lei?
Non si fanno processi sommari e le rispondo da un punto di vista molto tecnico, clinico, medico. Il tema è la contenzione fisica prolungata di un paziente gravemente agitato. È pericolosa da 1000 punti di vista, non soltanto dal punto di vista della ventilazione, ma per esempio anche da un punto di vista metabolico. Sono certo che chi sta occupandosi delle cause della morte, clinicamente questa cosa la terrà in conto.
I carburanti continuano a bruciare record negli aggiornamenti quotidiani del Ministero dell'Industria. Il governo se n'è accorto tardi e ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, forse settimana prossima, dopo l'incontro Meloni-Giorgetti, per dire che ci si sta lavorando. Sentiamo Alberto Carnevale Maffè, economista e docente di strategia aziendale dell'Università Bocconi di Milano.
Le accise sono una forma di prelievo fiscale storica, ma la loro rimozione ha un effetto regressivo. Ricordiamo che togliere le accise alla benzina premia quelli con la Porsche e punisce quelli con la Panda, paradossalmente, perché è un'operazione che in realtà aiuta fiscalmente quelli che consumano più benzina. In realtà la scelta di ridurre le accise sulla benzina in un contesto in cui la crisi è lato offerta e non lato domanda non è una scelta intelligente. Il governo se ne accorge tardi perché il governo ha responsabilità, questo come tutti gli altri prima, sulla scarsa indipendenza energetica dell'Italia. L'Italia è ultima in Europa nell'adozione delle auto elettriche, ricordo che le auto elettriche non vanno a benzina ma vanno col kilowattora, poi che noi abbiamo il kilowattora più caro d'Europa è un altro problema, perché siamo ancora dipendenti dal gas, non abbiamo installato abbastanza rinnovabili e, fatemelo dire con estrema franchezza, abbiamo una posizione molto ambigua sul nucleare, perché finché siamo ricattati da sceicchi o da autocrati, noi saremo di fronte a temi di inflazione da energia. Questo è il tema vero. E ricordo che l'inflazione è la peggiore tassa possibile, che pulisce esattamente le fasce più deboli del reddito.
Le forze israeliane hanno condotto la scorsa notte una vasta operazione in Cisgiordania con raid, perquisizioni e arresti nelle aree di Jenin, Tulkarem, Qalqilia e Nablus. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, esploso all'annuncio della creazione di almeno 4 nuovi avamposti illegali dei coloni. Sentiamo la testimonianza di Abed Wadi, residente del villaggio di Kusra.
I soldati hanno attaccato l'ospedale di Nablus e hanno portato via le persone rimaste ferite nella sparatoria di Tel, senza preoccuparsi delle loro condizioni. Hanno picchiato i dottori, gli infermieri, hanno distrutto molti macchinari all'interno dell'ospedale di Nablus. Hanno attaccato il villaggio di Tel e hanno arrestato circa 48 persone la scorsa notte. Ogni giorno attaccano Kusra, Jalud, Kariut, Burin, Orif, Tel e altri villaggi. Tanti villaggi nelle zone di Hebron, di Ramallah, di Nablus, di Tulkarem, di Gerico, della Valle del Giordano. I coloni hanno armi e hanno il supporto di tanti membri del governo israeliano, come Smotrich e Ben-Gvir.
Il ministro dell'istruzione indiano Pradhan si è dimesso cedendo alle proteste di piazza del movimento studentesco. Il movimento è nato a maggio dopo che il governo ha ordinato a milioni di studenti di ripetere un esame di ammissione alla facoltà di medicina a causa della fuga di notizie sulle domande del test. Almeno 21 studenti si sono suicidati in questi mesi, non sostenendo psicologicamente l'incertezza sull'ammissione alle facoltà. Gli studenti hanno comunque ritenuto responsabile Pradhan, sotto la cui supervisione diversi esami nazionali sono stati viziati da fughe di notizie. Le proteste si sono allargate ad altri temi, tra cui le scarse prospettive professionali per molti giovani. Secondo Simona Vittorini, che insegna scienze politiche all'Università di Londra, esperta di storia dell'India, queste proteste potrebbero destabilizzare il governo del primo ministro Narendra Modi.
Sicuramente le dimissioni del ministro dell'istruzione sono politicamente molto importanti, perché Pradhan è uno dei ministri di Modi più leali al primo ministro. Non ci si aspettava una mossa del genere, infatti il governo aveva fatto fino adesso una serie di concessioni anche abbastanza sostanziose, aveva licenziato in tronco 47 funzionari della National Testing Agency, aveva aperto indagini per individuare e punire poliziotti violenti, aveva anche trasferito il vice ministro dell'istruzione istruzione, promesso il risarcimento di milioni di euro per ogni famiglia, di studenti e studentesse morti e suicidi, insomma concessioni che non sono state abbastanza. Quindi le dimissioni del ministro dell'educazione è sicuramente un terremoto politico importante, potrebbe infatti minare la lealtà del governo ed essere visto come un segno di debolezza per un primo ministro, Narendra Modi, che ama definirsi come uomo forte. Sicuramente resta da vedere quanto il movimento abbia scosso la morsa elettorale di Modi.
Insulti, frecciate e una battuta ambigua su un possibile terzo mandato è quello che Donald Trump ha fatto e detto nel discorso di ieri alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
Molto semplicemente, Donald Trump non può presentarsi come candidato alla presidenza nel 2028. Glielo vieta il 22esimo emendamento, secondo cui nessuno può essere eletto alla carica di presidente per più di due mandati. L'emendamento fu proposto nel 1947 e ratificato poi dal Congresso nel 1951 dopo ben quattro mandati successivi di Roosevelt. Per modificare la norma ci vorrebbe un altro emendamento alla Costituzione, che però richiede il sostegno di due terzi della Camera e del Senato, maggioranza che al momento non esiste. L'altra possibilità è una convention costituzionale convocata dal Congresso su richiesta di due terzi delle legislature statali. Anche qui i numeri non ci sono. Trump non può quindi legalmente presentarsi alle presidenziali del 2028. Ciò non gli ha comunque impedito più di una volta di ventilare questa possibilità. Durante un incontro con Volodymyr Zelensky lo scorso agosto, il presidente disse, per esempio, che una futura guerra potrebbe significare niente più elezioni. In ogni modo, al momento il terzo mandato di Trump resta nel campo delle battute o forse delle speranze per un presidente che ha spesso mostrato di essere mosso soprattutto dal suo ego. Quanto a minacce all'ordine costituzionale, a essere a rischio sembrano piuttosto le elezioni di midterm a novembre. È lì, in un'elezione che appare non particolarmente positiva per i repubblicani, che Trump sta facendo di tutto per limitare il diritto di voto e magari prendere a pretesto brogli e irregolarità per invocare poteri di emergenza.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.